Per la prima volta il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto il suo discorso annuale sul clima che fa ogni anno, un po' lo stato dell'arte, diciamo, sulla questione della crisi climatica. L'ha fatto per la prima volta non a New York, non davanti ai governi nazionali, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma l'ha fatto a Londra, che sta diventando, è diventato il festival sul clima più grande del mondo, superando anche appunto quello di New York, e l'ha fatto davanti a sindaci, imprenditori, società civile, cioè l'ha fatto davanti a quelli che più stanno facendo qualcosa sul clima, non a caso. E appunto, citando i Clash, ha detto: Londra non sta solo chiamando, ma sta cuocendo, perché anche qui l'ondata di calore si sente moltissimo, anche se a differenza, diciamo, del sud Europa e dell'Italia, le notti non sono così pericolose perché raffresca, mentre, diciamo, uno dei temi delle nuove ondate di calore, che sono nuove, che sono inedite, è proprio quello di avere notti super tropicali anche in posti come Milano, dove appunto il caldo non smette mai e diventa ancora più pericoloso.
Non c'è
E diciamo
l'escursione.
quello che ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, quello che stiamo facendo qui, è quello che ha detto la prima pagina di Libération qualche giorno fa in Francia, dove stanno morendo molte persone. Bisogna politicizzare il calore, l'ondata di calore, perché ormai lo sappiamo, il caldo che stiamo vivendo è una questione di salute pubblica, è una questione economica, è una questione sociale, è una questione climatica, e è una responsabilità collettiva e politica quella di salvare vite umane, ma anche di non far sì che le ondate di calore peggiorino, perché se noi continuiamo a bruciare gas, petrolio e carbone come stiamo facendo oggi, le ondate di calore peggioreranno.
Eh sì, London, come citavate, la canzone dei Clash non sta affogando, no? Sta bruciando. E questa è la verità, ahinoi. Pensavo quanto tempo ci vorrà perché gli effetti, da una parte gli effetti negativi del negazionismo, c'è un ritorno molto forte, immagino, non so se lo vedete voi dal vostro osservatorio C40, il negazionismo di due tipi, c'è cioè quello macroscopico, di chi proprio non ne vuole sapere, e di quello, diciamo, un po' più strisciante, quello appunto che abbiamo visto all'opera, per esempio, in Italia, con gli ETS, con tutto il dibattito su servono o non servono. Da un lato c'è questa parte qua, dall'altra parte sembra esserci un'evidenza della società civile, una serie di pratiche che dal basso vanno avanti. Siamo in questo momento dal suo osservatorio, Sarfati, oppure c'è qualcosa di più?
Sì, assolutamente. Il negazionismo si è fatto più sofisticato, più foraggiato anche, ne vediamo proprio dei flussi anche di finanziamento importanti sulla disinformazione durante gli eventi estremi. Stiamo facendo delle ricerche, delle analisi con alcuni nostri partner, che vediamo che proprio in seguito, durante alluvioni, inondazioni estreme o ondate di calore come queste, c'è più disinformazione sulle questioni della crisi climatica e sui nessi, diciamo, della crisi climatica con gli eventi più frequenti e più estremi, perché il punto non è che fa solo caldo, ma il punto è che questi eventi sono più frequenti, più intensi e più pericolosi. Dall'altra, si sta attivando, cioè, come dire, soprattutto a livello locale, stiamo vedendo che magari più silenziosamente, magari facendo meno rumore, ma le cose si stanno facendo. Per esempio, sulla questione del caldo, stiamo vedendo come molte città nel mondo, innanzitutto, si stanno preparando di più. Bisogna prepararsi alle ondate di calore. I cosiddetti sistemi di allerta precoce non sono utili solo per prepararsi alle alluvioni, alla pioggia estrema, ma anche al caldo. Bisogna raffreddare le nostre infrastrutture. Quello che stanno facendo tante città è mettere la vernice bianca sui tetti, fare più tetti verdi, depavimentare, che mi rendo conto possa essere un intervento anche complesso dal punto di vista economico, dal punto di vista del disagio, però è fondamentale. Se voi camminate o andate in bicicletta oggi, c'è una differenza totale rispetto ad andare sull'asfalto o andare diciamo, superfici diverse, come quelle, diciamo, dei ciottoli o addirittura del verde. Fare più fare, come dire, più anche più informazione, coinvolgere la comunità, coinvolgere il vicinato. E poi fare mitigazione, perché è solo riducendo la domanda di gas e petrolio che noi non avremo ondate di caldo peggiori. E quindi il dibattito pubblico, il dibattito sano sul caldo, non è solo un dibattito appunto su come stare meglio, un dibattito solo individuale, ma è un dibattito politico, sanitario, sociale, economico e climatico sul petrolio e sul gas.
Ma quindi lì alla London Climate Action Week, durante questa settimana, si mettono un po' a punto le azioni più, insomma, più quelle che funzionano meglio, quelle che si tenta di fare un po' il punto di quello che è successo, di cui si è dibattuto nelle COP, e si fa il punto su quali siano le azioni di più successo per contrastare il riscaldamento globale.
Sì, esatto, ci sono 1300 eventi qui a Londra in questi giorni, 20 sindaci da parte nostra che sono venuti qui appunto a mettere in rete, come facciamo spesso, le azioni, le politiche che si stanno facendo, come farle in modo appunto più efficace, ma anche lanciando nuove iniziative. Per esempio, ieri 40 sindaci del mondo, delle grandi città del mondo, guidati dal sindaco di Melbourne e dalla sindaca di Phoenix, negli Stati Uniti, perché poi c'è anche questo da dire, che negli Stati Uniti l'economia reale sta andando avanti, nonostante il governo federale, si stanno facendo tante cose. Comunque, dicevo, questi due sindaci hanno lanciato un'alleanza di quasi 40 sindaci nel mondo, con un patto per, diciamo, dettare le condizioni a cui accettare nel proprio territorio i data center, perché come avete raccontato sicuramente anche qui un tema gigantesco, non solo diciamo tecnologico, ma anche sociale, ambientale e climatico, è quello della proliferazione selvaggia dei data center, che ovviamente sono utili a far sì che noi possiamo usare l'AI nelle nostre giornate quotidiane, ma hanno un impatto sull'uso dell'acqua, sul consumo di suolo, sull'uso dell'energia e sulle bollette, sui costi legati all'energia che poi ricadono sui consumatori enormi. E quindi per la prima volta 40 sindaci si sono trovati qui a Londra e hanno detto: noi non vogliamo essere per forza contro i data center, ma mettiamo delle condizioni molto specifiche, richiamate tra l'altro anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, per cui no, non accettiamo questa proliferazione selvaggia e mettiamo delle condizioni alle imprese perché possono fare data center sostenibili nei nostri territori, nelle nostre comunità.
Dobbiamo parlare anche di questo, degli effetti sulla salute di queste ondate di calore. E lo facciamo insieme a Nicoletta Dentico, che è giornalista, scrittrice, esperta di diritto alla salute, che dirige il programma di salute globale presso la Society for International Development e insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Dentico.
Ma dunque, ovviamente è un fenomeno, fra virgolette, relativamente recente, questa questione delle ondate di calore, così forti, così, dure, che si abbattono sulle città europee, sull'Europa, tu cura anche sulle campagne. Va detto che l'Europa è in assoluto la parte del mondo più esposta al cambiamento climatico, e di tutta l'Europa l'Italia è il paese che è considerato a livello globale un hotspot dell'aumento delle temperature su scala planetaria. Quindi è evidente che c'è un'emergenza europea alla quale l'Europa, i governi europei non sono ancora preparati, e questo in parte risponde alla domanda che è stata posta. Perché, come dire, di fronte a questa crisi che si sta manifestando da alcuni anni a questa parte in misura con dimensioni e con anche fenomeni inattesi, per esempio il fatto che bisogna chiudere la Torre Eiffel perché il metallo della Torre Eiffel si espande, no? Cioè, non è solo una questione di persone, ma proprio di sistema. C'è bisogno di tempo, le linee guida dell'OMS Europa stanno cercando di declinare una roadmap, diciamo, perché gli stati possano affrontare la questione, e poi perché stiamo scoprendo un po' alla volta quante sono le fasce di popolazione esposte. Ci sono sicuramente le persone anziane, ci sono sicuramente i bambini, sempre in Francia sono morti due bambini nell'ultima settimana, ci sono le persone che vivono in situazioni, diciamo, socio-economiche meno agiate, appunto quelle che sono più marginalizzate, che magari non si possono neanche comprare un ventilatore, un dispositivo di rinfrescamento. Ci sono persone che si sono lanciate nell'acqua semplicemente per trovare refrigerazione, come dicevate voi, ne sono morte 40 in Francia in una settimana. Ci sono le persone nelle scuole, in questi momenti, in questi giorni hanno chiuso le scuole in Inghilterra e in Italia, dove si stanno facendo gli esami di maturità. Dentro le scuole ci sono condizioni che arrivano quasi a 50 gradi, cioè una temperatura insostenibile per vivere, non solo per fare un esame. Pensiamo alle carceri, pensiamo ai centri delle persone migranti, quindi la fascia di popolazione esposta è amplissima e quella più vulnerabile è veramente molto, molto variegata.
Stavo guardando un po' anche il dibattito in Francia, necessità di, ad esempio, aria condizionata ovunque. Per carità, utilissima, noi in questo momento siamo chiusi in uno studio radiofonico, se non avessimo un sistema di climatizzazione probabilmente non potremmo stare qui dentro in questo momento, ovviamente, quindi necessaria, immaginiamo gli ospedali, addirittura obbligatoria nelle scuole. Che cosa invece pensa l'OMS, contando anche che ci sono sempre dei costi, non soltanto di realizzazione, ma dei costi ambientali, dei costi sociali, delle soluzioni?
L'aria condizionata è appunto una di quelle questioni, no? Molto, molto controverse. Da una parte è comprensibile che le persone vogliano ricorrere a sistemi di refrigerazione. Ieri, apparentemente, al Carrefour in Francia c'è stato un picco di acquisti mai visto nella storia di questo gruppo, diciamo, di supermercati, il più importante francese. Dall'altra parte è evidente che più aria condizionata utilizziamo, più si espongono anche i sistemi energetici al blackout, che peraltro si sta manifestando in molte città più ripetutamente. E poi è ovvio che l'aria condizionata partecipa al riscaldamento, l'utilizzo massiccio dell'aria condizionata partecipa alla creazione dell'aumento del riscaldamento. E da un punto di vista sanitario, peraltro, l'aria condizionata, se non viene gestita in maniera sapiente, è anche uno dei vettori, diciamo, di potenziali patologie, insomma, di disseminazione, diciamo, virale. Quindi ci sono questioni che sono sempre molto complesse e controverse. In ogni caso, la Croce Rossa Internazionale ha decretato l'ondate di calore che viviamo in queste settimane, ma che, insomma, ormai sono il nostro futuro, una questione appunto di vita o di morte per le persone anziane, e l'ha definita la grande questione umanitaria che dovremo affrontare d'ora in poi. Quindi una questione umanitaria che riguarda quasi più le realtà industrializzate di quelle non industrializzate. Poi, naturalmente, voglio pormi il problema, e continuo a pensare in questi giorni che cosa significhi essere una persona che vive a Gaza, dove non esiste un albero, dove le persone stanno sotto le tende, dove non c'è l'acqua, dove non c'è un dispositivo di refrigerazione in assoluto, dove ci sono solo macerie e dove tendenzialmente le donne devono essere rigorosamente coperte per motivi, diciamo, religiosi. Quindi, cioè, il problema è vastissimo, è un problema sistemico, in un tempo in cui questa crisi climatica che spinge le temperature sempre più in alto, verso temperature insostenibili, da un lato, è una crisi energetica innescata dalle guerre che spinge il mondo a ricorrere sempre di più agli idrocarburi.